Eccoci di nuovo qui insieme nel nostro programma dedicato alla lettura, al commento e alla spiegazione del Catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi un saluto a tutti voi che ci seguite dalle vostre case, dai vostri luoghi di lavoro. E come ogni settimana, cari amici, continuiamo nel nostro viaggio attraverso il Catechismo della Chiesa Cattolica nella forma compendiata, come ben sapete. Subito io saluto Padre Giampiero e Mosè che ci aiutano in questa lettura. Ave Maria.
Ave Maria Antonio, cari radioascoltatori, bentrovati anche in questa puntata. Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampiero, un caro saluto da Antonio e a tutti i radioascoltatori. Ave Maria.
Oh, allora, cari amici, siccome facciamo un po' mente locale per riagganciarci agli argomenti che stavamo trattando nella scorsa puntata, vi ricordo che siamo alle prese con il settimo comandamento, no? Questo comandamento che molto stringatamente dice non rubare, però abbiamo visto anche questo ha un ventaglio, ecco, di implicazioni e di chiarimenti che vedremo fra poco. Allora, Padre Giampio, quale articolo dobbiamo sviscerare? Ecco, diciamo pure.
Allora, il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, sempre sul settimo comandamento, siamo all'articolo 507. Come diceva Antonio, questo settimo comandamento, così come abbiamo visto anche in altri comandamenti, allarga, essendo un catechismo che vuole abbracciare un po' tutto l'agire operare dell'uomo, l'agire morale, tutto quello che deve essere un agire da cristiano e un agire virtuoso. Questo agire virtuoso al 507 dice quale comportamento l'uomo deve avere verso gli animali. Grazie Mosè al 507.
L'uomo deve trattare gli animali, creature di Dio, con benevolenza, evitando sia l'eccessivo amore nei loro confronti, sia il loro uso indiscriminato, soprattutto per sperimentazioni scientifiche, effettuare al di fuori di limiti ragionevoli e con inutili sofferenze per gli animali stessi.
Ed è giusto, penso un po' nell'ordine, nella mente di chi ha un po' redatto il catechismo, mettere questo comportamento, in questo caso degli animali, nel punto del settimo comandamento. Così mi ricorda che cosa? Il creato, negli animali possiamo un po' allargare anche su tutto quello che ci circonda, il creato, le creature, non mi appartengono, appartengono al creatore. Quindi l'uomo deve trattare gli animali, virgola, creature di Dio, virgola, abbia rispetto di qualcosa che Dio ha creato. Ecco un po' quello che vuole aiutarci il comandamento. E in più c'è anche un altro bel punto, perché forse un po' così, quando dobbiamo dire che dobbiamo rispettare il creato o quale comportamento deve avere l'uomo, è bello che stiamo parlando di un agire virtuoso cristiano. Quali sono i due pericoli di questo agire virtuoso? Beh, quello che ci verrebbe per noi il comportamento verso animali è, pensiamo subito all'uso indiscriminato nelle sperimentazioni scientifiche o farli soffrire ragione. Un po' questo è un po' la nostra tendenza, ma è anche bello che il catechismo sottolinea anche un altro eccesso da evitare, l'eccessivo amore nei loro confronti. Interessante un po' anche questo punto qua. C'è stata una santa, mi sembra Santa Anna Maria de Paredes, che insomma da piccolina aveva un grande amore, aveva degli uccellini, due non so di che razza, due passerotti, due canarini, insomma così. E da bimba un giorno decise di fargli il bagnetto. Sai, ho le bambole, faccio il bagnetto, anche gli uccellini faccio il bagnetto. Ma per quegli uccellini il bagnetto gli fece molto, molto male perché dopo un po' schiattarono un po', come si suol dire, insomma, non so che voglio affogoglia ne go, o così, o, insomma, non li aveva messi nella lavatrice, però il bagnetto così, insomma, non era dato per quei pennotti, insomma, questo bagnetto che gli fece fare. Cosa capita allora di questo lavoro che fece questa Sant'Anna Maria di Paredes? Gli uccellini morirono, lei fu molto molto dispiaciuta, e ci fu una voce da parte di Dio, da parte di nostro Signore Gesù Cristo, che parlò al suo cuore e gli fece comprendere la precarietà delle creature. Era bambina, legata, come fanno i bambini, a una cosina bellina, gli uccellini, così, che mi divertono, cinguettano e fanno i loro bei versi, così. Dice: ma se ti affezioni a me, io non ti lascerò mai, io rimango per l'eternità. Ora, un po' è vero che Gesù gli ha fatto sperimentare anche un po' questa cosa qui, facendogli vedere un po' come anche le cose più belle o le cose più care in questo mondo ci lasciano. Ma io, che sono il tuo creatore, non ti lascerò mai. Da questo un po', da questa bimba nasce, dopo una bellissima storia della sua vocazione, del suo cammino per incontrare, incamminarsi e farsi santa, consacrata al Signore. E quindi due pericoli oggi, mi aiuta oppure vuole orientarmi il catechismo nel mio comportamento con le creature che mi circondano. In questo caso, le creature irragionevoli, perché per le creature ragionevoli c'è il quarto se siamo legati ad affetto di parentela familiare, c'è il quinto verso il prossimo, e il sesto e il nono per orientare questo comportamento verso la persona del prossimo, il settimo e il decimo per le cose del prossimo, e l'ottavo per nella mia relazione di pensieri o di giudizio, di parlare col prossimo. Quindi proprio è questo modo di trattare che qui il catechismo mette in senso nel settimo comandamento, riguarda tutto quello che è il mio modo di rapportarmi col prossimo. Bene, vediamo anche un agire virtuoso e un agire buono, un agire moralmente gradito al Signore, ebbene anche con gli animali deve dimostrarsi in questo. Vediamo cosa ci aiuta in questo il catechismo. Gli animali sono creature di Dio, 2416, e quindi creature di Dio appartengono a Dio, quindi non appartengono a me, sono date all'uomo perché l'uomo possa governarle, ma non deve diventare un padrone dispotico. Dio li circonda della sua provvidenza, della sua cura, Dio che nutre gli uccelli del cielo, veste i giri del campo, diciamo nella preghiera di benedizione. Bene, Dio provvede, la sua provvidenza divina, pensa, ha una cura particolare anche per le creature ragionevoli. Dà da mangiare al leoncello, non permette neanche che un capello del nostro capo perisca a cura di tutti gli uccellini del cielo. Bene, con la loro semplice esistenza, le creature lodano il Signore, gli rendono gloria. Le creature, seguendo gli istinti che il Creatore gli ha messo, in quel modo li glorificano Dio. Bene, anche gli uomini devono per questo essere benevoli verso queste creature. E allora ci porta l'esempio di un santo, il catechismo della Chiesa Cattolica, di San Francesco d'Assisi o San Filippo Neri, di come trattassero gli animali. Il Cantico delle Creature di San Francesco, come tutto il creato e tutte le creature, li invita per rendere gloria a Dio e perché loro stessi possano lodare Dio. C'è un bellissimo salmo, mi sembra il 18, i cieli narrano la gloria di Dio. Pensa tutto, anche il cielo dà gloria a Dio con il suo moto, le sue nuvole, con la sua pioggia, col suo sole, così anche questo stabiliscono, seguono gli insegnamenti che il datore di ogni bene ha dato. Bene, dovremmo noi agire un po' come i santi e quindi avere questo rispetto per il creato, che però va a un pericolo di unismo, che è le ecologismo, dobbiamo rispettare l'ecologia, dobbiamo fare attenzione a quell'ecologismo o naturalismo in cui si eccede da un altro senso. Dio ha consegnato gli animali a colui che li ha creato a sua immagine e somiglianza che l'uomo. Dunque è legittimo servirsi degli animali per provvedere al nutrimento. Posso andare nel pollaio e tirare le penne alla gallina e fare un bel brodetto quando fa freddo o pigliarmi qualche ovetto da mangiare. Oppure posso un po' utilizzare così per farmi un paio di sandali o di scarpe con la pelle o la pelliccia, mi ha fatto un paraorecchi, che ne so. Io posso utilizzare queste cose qua. Posso, ancora dice il catechismo, addomesticarli, addestrarli, addomesticarli, renderli al servizio dell'uomo. E quando ancora non c'era il lavoro delle macchine a vapore, le macchine agricole, come i primi trainatrici degli aratri, così erano i cavalli, i muli, i buoi, come diciamo che nella Sacra Scrittura. Eliseo che viene a Rava con 12 paia di buoi dopo quando Elia lo chiama nella sua vocazione a seguire Dio. Allora ecco che può questo mettersi al lavoro dell'uomo, al servizio dell'uomo e addestrarli nei suoi lavori e anche a ricrearsi negli svaghi. C'è quello che addestra i cagnolini ad andare a trovare i tartufi, c'è quello che un po' li addestrano per fare le scalate di agilità, insomma, tutte queste cose qua, o li fanno fare dei giochi così. Le sperimentazioni mediche e scientifiche su animali sono pratiche moralmente accettabili se rimangono certi limiti ragionevoli e contribuiscono a curare, a salvare le vite umane. È meglio che si faccia la sperimentazione su un topolino bianco, un topolino grigio, piuttosto che su un bambino, una bambina, o un uomo, un adulto, o un vecchietto. E chiaramente c'è una gerarchia di valori. Ancora. È contrario alla dignità umana far soffrire inutilmente gli animali e disporre indiscriminatamente della loro vita, dice il Catechismo. Le sofferenze gratuite. Un po' questa cosa qui non è corretta. Far del male a tirare dei sassi così giusto così per fare dispetti così. Mi ricordo di un bambino che da piccolino tirava i sassi contro i gatti di cui la casa era circondata, giusto per vedere se aveva mira per centrare i gatti. Quindi non è cosa buona da farsi così. Mi ricordo che però quando ero piccolino c'era in campagna gli zii che avevano dei tacchini. So che quando diventavano grandi erano più grandi di me di altezza. E dopo mi inseguivano un branco di tacchini così, di 20-30 tacchini, quando andavo oltre al campo di gioco della parte da casa opposta e mi inseguivano, ora dovevo scappare, dopo chiedere aiuto a mamma, così che veniva in aiuto e dopo questi qui scappavano perché questi tacchini erano più alti di me. Col tempo, quando i centimetri negli anni non erano gli stessi tacchini, però dopo c'era la vendetta. Io mi ricordo di voi che questi qua così adesso sono più grandi. Io come la mettiamo? Allora li inseguivo io, però non era la cosa migliore neanche all'epoca. Perdono, signore, per queste cose
Poi
qua.
sono arrivati gli
Comunque,
struzzi.
fortunatamente gli zii non erano di quell'epoca lì, se no sarebbe stato un guaio.
Dura.
Sarebbe stato un
Beh,
guaio.
sì.
Quindi attenzione un po' a questa violenza gratuita solo per il gusto di far del male o così, un po' così per capriccio. Come ad esempio uno che va un po' così, fa soffrire gli animali o li maltratta o li uccide solo per il gusto così, diventa un pochettino, non è, è un po',
No.
è un disporre indiscriminatamente la loro vita, non è al servizio dell'uomo, solo per un puro divertimento e quindi. Eppure indegno dell'uomo spendere per gli animali somme che andrebbero destinate prioritariamente a sollevare le miserie degli uomini. Oh, il mio pappagallino gli compro un po' di caviale e gli do il salmone perché gli piace mangiare il pesciolino per 1.000 euro al giorno di mangime, perché mi arriva dalle coste dell'Alaska il mangime fatto sul pianeta, insomma, insomma, una cura eccessiva. Al mio coccodrillino gli do un quintale di carne al giorno da mangiare, perché ovviamente i coccodrilli è così, perché mi piace accarezzare i coccodrilli, insomma, allora non è una cosa, è uno sperpero di soldi. Si possono amare gli animali, ed è cosa buona, ma non si deve fare oggetto di quell'affetto che gli è dovuto soltanto alle persone. Viene in mente a volte di vedere sulla carrozzina, guarda qua, qui hanno un bel bambino, invece c'è dentro il cagnolino o il gattino che portano nella carrozzina del bebè, così, o un po' così. Ho il mio coniglietto e l'uomo, come se fosse, così, mi ricordo di un. A volte capita magari una famiglia così che non vogliono avere dei bebè, ma però hanno il suo coniglietto che ogni ora e mezza bisogna dargli la foglia di insalata, o insomma, o così, o che ne so, il cricetino, o il tigrotto, o prendo 7-8 cani e così non penso di avere, insomma. Attenzione, non è una creatura, non è una persona umana. Non è, c'è un salto ontologico, tra una creatura e un figlio di Dio e una persona immagine e somiglianza. Non è la stessa cosa. Chiaramente, forse a volte gli animali sono meno bestie, delle persone, può darsi, quando perché si usa il libero arbitrio o la parte ragionevole in modo irragionevole. Chiaramente, forse a volte l'uomo è più crudele della stessa tigre, perché, ad esempio, per certe scelleratezze che combina o decide di combinare o di promuovere come cose legittime. Chiaramente possono esserci degli abusi, ma non è questo che giustifica. Però è bello che anche il catechismo sottolinei questa cosa qui, perché un po' siamo avvolti oggi, forse. Certo, c'è molto maltrattamento degli animali, con l'inquinamento, mancanza di rispetto, della natura, con un uso, indiscriminato, queste cose qui, ma oggi come oggi c'è anche un certo pericolo, una certa deviazione, particolarmente in questi periodi, in questi decenni qua, di un eccessivo affetto agli animali che è dovuto soltanto alle persone. Quindi, non dico addirittura, non voglio arrivare a idolatria, però sì, a volte un affetto che sublima e un po' è trasferito invece di darlo alle creature, così si dà alle persone e si dà
Ecco, Padre
questi.
Giampio, scusami, vorrei proprio un attimino intervenire, se me lo consenti, no?
Consentito.
Grazie. Dunque, guarda, questa cosa, questo argomento che stiamo trattando, no? Che effettivamente ci porta un po' a una riflessione anche così un po' leggera, però non è così. Cioè, effettivamente, adesso veramente il catechismo ci fa riflettere, no? Cioè, che cosa stiamo vedendo? Io dico così perché tu hai citato degli esempi di persone, ecco, che hanno avuto un eccessivo amore, affetto verso un animaletto, perché c'è questi pet, no? Questi animali da compagnia. Però effettivamente adesso questa discussione, no, mi sta facendo riflettere. Cioè, vediamo delle persone che fanno le tombe ai gatti, no? Perché il gatto così, così. Io stesso ho vissuto in famiglia una vicenda di un mio zio che ha perduto un cane, perché si sa che i cani vivono meno degli uomini, no? Con veramente un angoscioso senso di lutto, di perdita. Ecco, va bene, però effettivamente stiamo assistendo anche in questo caso a una deriva, secondo me. A una deriva, perché stiamo trascurando l'uomo, perché poi è così, è inutile, la cronaca ce lo dice, oltre all'aborto, che praticamente noi sopprimiamo senza tanti, non ci stracciamo le vesti, no? Quando viene ucciso un bambino piccolo piccolo, è un embrione, prima 3 mesi, no? Tutte queste discussioni qua. Quindi, davanti alla morte dei bambini, sembrerebbe l'umanità quasi darla per una cosa normale e scontata. Viceversa, un eccessivo amore e attenzione per gli animali, che è vero, come hai detto tu, cioè siamo d'accordo tutti, credo, glorificano Dio. Però noi siamo i signori del creato, cioè noi siamo anche loro custodi, siamo delle persone che li dobbiamo trattare per quello che sono veramente. Cioè, il Signore ce li ha dati come compagnia, come aiuto. Però permettimi ancora di fare qualche riflessione, cioè il discorso, a me vorrei attirare gli strali degli animalisti, però insomma, veramente anche qua stiamo in una situazione scompensata, secondo me. Cioè vediamo che da una parte gli animali vengono sopravvalutati, trattati come uomini, diciamo la verità, e dall'altra parte invece vediamo che verso le creature che hanno la dignità degli esseri umani, l'umanità si sta comportando nella maniera sbagliata. Cioè, insomma, l'aborto è sempre stato ritenuto un omicidio atroce. Invece oggi no. E questo è un dato di fatto. Oppure addirittura certe volte vediamo vessazioni fatte verso i minori, verso i piccoli, verso i bambini. Che vengono uccisi, che vengono violentati, insomma, anche un po' questo è il segno dei tempi. Ecco, sembrava così leggero questo settimo comandamento. Invece c'è una sua, ci fa venire agli occhi una gravità, insomma, del nostro agire. Ecco, tanto Giampio, questo mi sentivo di dire.
Sì, grazie Antonio, perché effettivamente è il punto di partenza che a volte scombussola tutto. Vedere il creato, le creature, come qualcosa che appartengono a Dio e per quale fine ci sono state date. Giustamente dicevi per la compagnia, come per svago legittimo o anche per nutrimento a servizio dell'uomo, un servizio che però deve essere ordinato, non deve diventare disordinato e qualcosa di capriccioso o egoistico o questo così deve diventare un po' qualcosa che l'egoismo abbia la prevalenza, è giusto? Anche questo qui è un agire virtuoso, ci chiede nel gestire gli animali e penso che un po' i santi diventano un modello di come gestire anche questa situazione con gli animali così. Pensa, un po', ricordo un esempio a volte di San Francesco, così che a un certo punto si legge nei fioretti così che viene ospitato a casa così di qualcuno e per rispetto così gli invitati decidi lo stesso di mangiare una porzione e prendi una coscia. Accetto una coscia di un tacchino, di un pollo, che ne so, così. E a un certo punto c'era uno di gruppi così contrari a San Francesco, un po' per screditarlo di religioni, gruppi ereticali, così che insomma si fa dare sotto nascosto come mendicante quella porzione di carne per dopo dire: ah, guardate questo Francesco qua così. Che voi li tenete così, guardate che cosa stava addirittura anche mangiando così e tira fuori, e invece di diventare quel cosciotto di pollo così è trasformato e diventa un pesce e tutti un po' si mettono a canzonare perché non sa più riconoscere un pesce da un cosciotto di pollo perché voleva screditare la sua vita di penitenza così. Però vedi anche San Francesco come ha avuto questo equilibrio per dire no, ma allora avere così rispetto che non voglio neanche mangiare, no, dato servizio dell'uomo. Anche come nutrimento si può fare anche senza, certo, si può fare anche senza, si può anche mangiare, però non è vietato dal creatore, un po' come ricordiamo in San Pietro. Quindi un po' tutto questo, quindi no, non posso così vedere che venga ucciso per essere sia servizio dell'uomo, può essere anche questo. Chiaramente un po' per la nostra sensibilità, se ce lo trovo già magari in frigorifero al bancone del supermercato, già impacchettato così, non mi fa così. Chiaramente chi deve fare questo servizio qua, vederlo un po' così a volte può essere anche un po' più un'esperienza non necessaria da vedere. Non, però è bello un po', è quell'equilibrio, quel santo equilibrio che un po' hanno usato sempre i santi, un po' ci aiuta un po' al nostro agire e al nostro intendere un po' di come dobbiamo ben ordinare le cose, perché sembra a volte che il nostro essere cristiani a volte deve sbordare, andare alla deriva da una parte o dall'altra di questi, invece proprio vediamo come la virtù è il modo di agire più bello e più ordinato che possiamo trovare.
Padre,
Sì, Mosè.
diciamo, c'è il perché anche di questo cambiamento, diciamo, che c'è stato negli anni, diciamo, cambiamento affettivo, psicologico che c'è tra gli animali e le persone. In alcuni casi, anche come diceva Antonio prima, un trattamento esagerato, ecco. Nei loro confronti potrebbe essere dovuto anche al fatto che c'è sempre più una solitudine interiore, e per cui, diciamo, rispetto ai vecchi tempi, appunto, quando appunto c'era più una sana saggezza anche appunto nei confronti, cioè, nel rapporto con gli animali.
Sì, penso che ci sia anche questo problema qua particolarmente. Mi ricordo una pubblicità o uno sketch che diceva un tempo il telefono serviva per avvicinare chi era lontano, oggi serve per allontanare chi è vicino. Un po' ognuno ci si chiude nel proprio guscio e questo chiudersi nel proprio guscio vuol dire che tutto sommato il cuore dell'uomo è fatto per amare. Se questo amore non riesce a trasmetterlo al creatore, se questo amore non riesce a trasmetterlo a chi lo circonda nei gradi di parentela o di affetto, così, lo sublima, lo trasforma in qualcosa che lo appaga. Allora, il mio gattino, il mio gattone, il mio coniglietto, il mio criceto, il mio cobra nel cassettino, la tarantola, il coccodrillo, ne so. Che cosa, il cagnolino, 10 cagnolini, non so. Insomma, ognuno lo sublima in qualche pappagallini, ma ho qualcosa che non bisogna avere questo hobby, questo collo. No, no, certo, cosa buona, ma attenzione che non prenda il sopravvento anche in questo. Quindi, ben lecito uno che ha tanti bei cagnolini, tanti bei gattini, tanti bei criceti, tanti topolini, beh, speriamo che siano in gabbia perché se escono dentro un problema. Ma insomma, uno così chi ben venga, tanti uccellini, le voliere così o colombi, tutto il resto, ma ben venga. Però bisogna fare attenzione giusto a questo. E chiaramente questa solitudine di rapporti, di freddezza, di rapporti verso gli altri, a volte uno lo sfoga e lo diventa questo animale da compagnia che per certi disagi può essere anche un aiuto, però a volte può diventare un rifugio, questa un po' la coperta di Linus, un po' era diventava in cui diventava tutto questo. Numero 508, se non c'è qualche altro punto da sviluppare, che se siete d'accordo. 508, Mosè, lo puoi leggere tu, che cosa proibisce il settimo comandamento?
Il settimo comandamento proibisce anzitutto il furto, che è l'usurpazione del bene altrui contro la ragionevole volontà del proprietario. Ciò si verifica anche nel pagare salari ingiusti, nello speculare sul valore dei beni per trarre vantaggio a danno di altri, nel contraffare assegni o fatture. Proibisce inoltre di commettere frodi fiscali o commerciali, di arrecare volontariamente un danno alle proprietà private o pubbliche. Proibisce anche l'usura, la corruzione, l'abuso privato di beni sociali, i lavori colpevolmente mal eseguiti, lo sperpero.
Bene, qui entriamo un po' più in quello che è il tema del settimo comandamento, un po' come lo conosciamo da catechismo. E questo qui adesso si sviluppa un po' nella sfera patrimoniale o del portafoglio, possiamo dire. Quindi è ritenuto furto prendere qualcosa, tenere ingiustamente i beni del prossimo, ancora l'usurpazione dei beni altrui contro la volontà ragionevole del prossimo, anche se dice, e il catechismo, un altro punto interessante, non c'è furto se il consenso può essere presunto o se il rifiuto è contrario alla ragione e alla destinazione universale dei beni. Sono povero, non ho trovato da lavorare, o sono malato, o così. Ho bisogno di mangiare e non ne ho. Mi è lecito andare al negozio a prendere qualcosa da mangiare? Punto di domanda.
Cioè, dici padre, nel senso di appropriarsi del cibo,
Sì?
diciamo, in questa situazione di necessità. Ecco,
Necessità. Mi è lecito?
questo è una...
Sento qualcuno,
Penso
sento
di
uno
no, però lecito
scoiattolino.
no, sarà scusabile.
Sentivo uno scoiattolino che sta mangiando il macellino.
Direi di no.
Dice il catechismo: in caso della necessità urgente ed evidente, in cui l'unico mezzo per soddisfare i bisogni immediati ed essenziali, si può disporre e usare beni altrui, come ad esempio il nutrimento. Quindi vado in un forno e mi è lecito, se non è così, anche prendere un pezzo di pane, anche se così un po' quello che riterremo
Un
furto.
po' come il fatto di Davide delle spighe di grano, padre. Un po' il
Più o
discorso delle
meno,
spighe di grano dei
sì.
compagni di Davide che
Gesù che
mangiarono il cibo,
sfregava con
no,
gli
che era
apostoli.
riservato ai sacerdoti.
Gesù che sfrega con gli
Cioè,
apostoli, poi si sfregavano le spighe di grano che erano di un altro campo
c'è qualche problema.
e mi sentite? Pronto,
Sì,
pronto, pronto, Ave Maria?
beh, un
Ok,
qualche problema, però
allora sì,
proviamo
Gesù che era
un
le spighe
po'.
di grano, gli apostoli che stavano sgranocchiando e dopo i farisei lo accusavano perché è giorno di
Non puoi fare
sabato
niente, segnale, sì.
e stavano un po' la. Quindi in questi casi se l'unica soluzione può essere anche lecito, chiaramente non mi è lecito andare a prendermi il pacchetto di salmone o le cose, una cosa altrimenti o la maionese al caviale, vado a fare il furto della bottiglia di champagne, insomma, anche questo non è cosa del genere. Un pezzo di pane, se non ho altro modo per potermi nutrire, mi è lecito moralmente, magari per la legge pubblica forse potrebbe anche essere non consentito. Mi ricordo qualche tempo fa, ma non troppo lontano, e mi giungeva notizia di alcuni in questo tempo così che andavano nel negozio supermercato, prendevano un pacco di spaghetti e un pacco di pumarola, di così, e poi andavano lì a casa e dicevano: non ho i soldi da pagare. E dopo loro andavano, il cassiere chiamava i carabinieri, facevano questa relazione. Non so come andava a finire, può essere che gli dessero anche quel pacco di pasta e cosa, perché i carabinieri non hanno fatto l'accertazione. Chiaramente, il cassiere non ha facoltà di dire: vabbè, tienti, lo portatelo a casa, perché anche loro sono dipendenti, non hanno facoltà di fare questo, però penso che dopo l'accertamento andava a finire che il pacco di spaghetti, quella bottiglia di pumarola, di pomodoro, potevano portare a casa anche se non potevano pagarlo, perché erano senza lavoro in quei periodi un po' tutti così di grossi problemi, così. Mi ricordo vagamente, però non sapevo come andava a finire quando però capitava più volte, sentivo queste notizie. Entravano un po' nei mass media queste notizie qua di questo disagio sociale economico che stava avvenendo anche qua.
Sì. Io mi ricordo l'esproprio proletario, non so se tu, no, io sono più anziano di voi, mi ricordo negli anni 70 l'esproprio proletario, c'era questa roba qui, che, cioè manifestanti, mi ricordo, eccetera, eccetera, si entravano nei supermercati e facevano incetta di vettovaglie, né? Però siamo co come al solito, no?
Non so
Cioè,
se questa
dalla
era più una
giornata.
cosa ideologica o di necessità, però.
Esatto, appunto, è un fatto ideologico, cioè come al solito no, andiamo ad adulterare, no? Ecco, questo senso della giustizia per cui si entra, basta la proprietà privata, questa roba ce la prendiamo noi. Ecco.
Sì, qui stiamo un po' dicendo altre cose, però stiamo nelle
Beh,
cose. Kugler era un
certo.
travisamento, un po'
Un
qui stiamo parlando.
travisamento, un travisamento, sì, un travisamento, me lo ricordo anch'io.
Come dopo un po' anche con questo esproprio oppure questa liberazione così diventa una liberazione a mano armata, allora con la teoria della liberazione
Hai
così
capito?
vediamo in
Sì,
altre
sì,
cose
sì.
che
Delle
sì, sono delle deviazioni
deviazioni.
sì, che è un po' così che la dottrina sociale viene un po' utilizzata per altri scopi ideologici, quindi questa qui è ancora una cosa anche questa da correggere, ecco un po' quell'agire virtuoso di cui parlavamo prima, secondo i comandamenti di Dio. Siamo un po' addirittura per un momento di pausa, sei d'accordo, Antonio?
Assolutamente sì. Allora, cari amici, vi ricordiamo che ci state ascoltando in diretta nella giornata del mercoledì mattina e che quindi i nostri microfoni sono aperti anche a voi. Ecco, se volete fare il nostro numero di telefono, che vi ricordo con puntualità ormai annuale, il nostro telefono fisso 0825 444 391. Ecco, potete telefonare e la suora che è nella regia ci comunicherà la vostra domanda o vi passerà in diretta. Se invece volete attingere le risorse mediatiche del WhatsApp, potete sempre fare riferimento alla Radio Buon Consiglio, a questo account legato a questo numero, e scrivere lì le vostre osservazioni, domande, anche critiche. Ecco, quindi vi lasciamo questa ulteriore possibilità, poi ci verrà letto naturalmente il contenuto delle vostre domande. Ci separiamo da voi per qualche minuto di intermezzo musicale e quindi a risentirci. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci, siamo di nuovo tornati in diretta. Stavamo esaminando, cari amici, il settimo comandamento. Anche in queste, chiamiamole sfaccettature, abbiamo sentito quale deve essere il retto comportamento, il retto agire dell'uomo verso gli animali. Abbiamo sottolineato come anche qui, diciamo, purtroppo, no, ci sono delle deviazioni. deviazioni che abbiamo notato anche nel discorso diciamo, delle proibizioni che il settimo comandamento fa. È uno di quei comandamenti, no, negativi, cioè non rubare. Abbiamo sentito furto, usurpazione dei beni, ma anche la frode. Anzi, volevo dire proprio a Padre Giampio, mi ricordo che tra i comandamenti che gridano vendetta a Dio, no? Ne sono quattro, c'è la frode alla mercé degli operai, all'oppressione dei poveri, cioè tra i comandamenti più gravi, quindi dobbiamo annoverare queste violazioni che sono comunissime, insomma, la frode nel pagare i salari, qui parla anche di cose, la speculazione sui valori dei beni, la contraffazione. Beh, Padre Giampio, che cosa dire? Che effettivamente tutte queste cose sono cose che ci pesano, insomma, perché fa parte delle notizie che sentiamo, l'usura, la corruzione, le cose, i contratti non rispettati, fa parte della vita dei nostri giorni e possiamo dire che questo settimo comandamento invece mette un po' tutto in ordine,
Beh, metterebbe in ordine se lo osservassimo di per sé.
Se lo osservassi,
Diciamo, metti in ordine la parte teorica, pure possiamo giustamente.
esatto.
L'esame di teoria possiamo così avere buone chance di superare, dobbiamo cercare un po' di adeguare anche l'esame di pratica. Quando dobbiamo fare la patente così, ci dicono che per parcheggiare metti la freccia, guarda lo specchietto, un po' inserisci, ti retromarcia avanti, dietro, così senza dar botta avanti e dietro né sul marciapiede. E pian piano riesci a fare il coso pure la tua inversione. Bene, adesso dobbiamo un po' rettificare, perché c'è da combattere un'altra legge, quella che porto nel mio cuore. Dice San Paolo: vedo nella mia carne una legge contraria allo spirito. Questa è una legge dello spirito, è una legge che ci viene da Dio, una legge divina, perché possiamo vivere correttamente, santamente, che però urta contro una legge della carne, che è la legge del proprio io, la legge dell'egoismo, la legge occhio per occhio, dente per dente, la legge della giungla. La legge del furbacchione, chi più ne ha, chi più ne metta di legge, legge contro leggi, articoli di legge. E questo è un po', pensa anche cosa dice, pensa cosa dice anche il Catechismo 2409: ogni modo di prendere e di tenere ingiustamente i beni del prossimo, anche se non in contrasto con le disposizioni della legge civile, è contrario al settimo comandamento. Quindi va un po' al di là, scavalca anche quello che è l'ordinamento giuridico, tanto che va a
Certo.
colpire anche al non desiderare, dopo vedremo nei prossimi articoli. Così anche tenere cose avute in prestito oppure oggetti smarriti. Ho trovato una bella casa smarrita, nessuno, così, me ne sono entrato in possesso io, oppure ho trovato una bella macchina, era lì smarrita in un parcheggio. Col cacciavite, ho aperto la serratura, con un altro cacciavite l'ho messo in moto e adesso me la tengo io. Non è lecito. C'era uno che è andato a confessarsi, Padre Pio, che insomma c'era un penitente che non voleva confessare tutti i peccati. Dice: tu volevi fare come quello là, racconta Padre Pio. Quello che va a confessarsi dice: reverendo padre, vorrei chiedere perdono perché ho rubato una corda. Rubato una corda, sì. A questa corda c'erano attaccate due corna attaccate alla corna, sì. E a queste corna c'era attaccato un bue.
Sì,
Invece di confessare, insomma, quella mancanza, così hai cominciato un po' a fare il giro largo.
l'ha presa la larga, l'ha presa, sì.
Sì.
Per
Confesso di aver
fortuna che non c'era un
rubato.
carretto attaccato a bue.
Può darsi, con tante cose belle da bere e da mangiare sopra. Effettivamente è interessante il seguito. Quella è la seconda puntata di quella confessione, sai? Effettivamente, quindi un po' come
Ma
possiamo un po'.
no, se tu senti, Padre Giampio, no, adesso è normale sentire, per esempio, un commercialista, no, ha fatto fondare delle società al solo scopo di emettere false fatture, no? Ma, cioè, queste cose le sentiamo, no? E forse ci dimentichiamo, no, che questo, oltre ad essere contro la legge civile, contro l'ordinamento civile, è pure peccato, insomma. Quindi, voglio dire, purtroppo è così, eh.
Ecco, la frode nel commercio. Ti vendo questa mela bacata, è una mela, gli metto un po' di cera
Ottimo.
attorno, è di prima qualità, così, oppure, insomma, pagare salari ingiusti, quando un po' te ne approfitti, vedi che questo qui ha bisogno di lavorare, vieni a lavorare con la paga che ti do io. Pensa ai tempi ancora di San Giovanni Bosco. Che un po' ha combattuto questi sfruttamenti così. La paga di uno di questi bambini che lavoravano tutta una giornata, non so quante, 12-14 ore così, la paga che ricevono non era sufficiente giornaliera per comprare un chilo di pane. 14-16
Mamma
ore di lavoro
mia,
non erano
perciò.
neppure sufficienti per comprare un chilo di pane. Quindi vediamo proprio come c'erano degli sfruttamenti, o a volte quando. Visto che trovano anche delle manovalanze a prezzi più convenienti, a volte un po' ti tirano per non ti permettono un po' questa dignità. Alzare i prezzi speculando sull'ignoranza o sul bisogno di altrui. Adesso non so, mi parlavano qualcuno qua, ad esempio, che ci sono nel momento di certi eventi festivi, laici, così. Allora, alberghi che ti tutto esaurito, beh, io ho una stanza e te la vendo a 1.000 euro di pernottamento, quando magari normalmente era un po' così, ora un po' ci si approfitta. Mi ricordo ancora una volta quando ci fu un'inondazione di un paese, di un'alluvione o così, cose del genere, ricordo che un paio di stivali andavano sui prezzi delle 80.000 lire, qualcosa,
Sì,
e non
sì.
perché erano di supermercati, o comprare un badile che serviva così, avevano dei prezzi un po' esorbitanti, un po' qualcosa. Oppure sull'ignoranza, tu ti vendo questo qui, è un gioiello prezioso, invece un tarocco, una cosa così, insomma. Ancora, la speculazione si agisce per fare variare la stima dei beni con qualche imbroglio, la corruzione si svia quelli che devono prendere le decisioni in base al diritto, si fa prendere altre decisioni in base al diritto del ti do e tu mi dai, l'appropriazione, l'uso privato dei beni sociali, i lavori eseguiti male, volontariamente eseguiti male. Mi ricordo che diceva, uno si lamentava di cose di un'impresa che non avevano pattuito bene il prezzo, alla fine dovevano dargli anche da mangiare una cena di pesce e così, invece questi qui il proprietario ha rifiutato questo e loro per dispetto hanno fatto le betoniere con qualche sacco di cemento in meno per modo che dopo
Mamma mia,
abbia fra 20 e 30
sì.
anni un danno irreparabile alla costruzione, così, quindi dei dispetti un po' questa cosa qui ho
Fa
fatto
parte, sì.
un conto involontariamente, mi sono dimenticato di metterci questo qui, un conto se lo fai proprio come questo qui fa parte ancora su questi imbrogli, su queste frodi, su questi lavori eseguiti male. Pensa, quando si costruiscono le cose proprio non c'era il ferro che dovevano metterci o per insomma tutti questi lavori che poi vediamo che
Che poi
non
magari
dovevano.
arrivano i terremoti e quelle abitazioni vanno giù come se fossero dei castelli di sabbia, no?
Eh sì, c'è stato anche effettivamente anche lavori di fabbricati che erano costruiti negli anni recenti, appunto la prima scossa così, è tutto giù perché non erano eseguiti secondo le
Sì,
norme
all'Aquila
del
proprio,
lavoro.
no? Cioè, sì. Edifici fatti recentemente, magari con la sabbia del mare che non va bene, oppure un cemento, come dicevi tu, no? Che non rispetta, perché poi sì, la legge dice che devi fare dei provini al cemento per vedere se resiste, però ponti, diciamo, verifiche fatte da verificatori che ne erano d'accordo con i costruttori, cioè purtroppo l'Italia è piena di questa roba qua.
C'è anche il famoso detto fatto la legge, fatto l'inganno, effettivamente, purtroppo, come detto popolare, che va molto avanti. Ancora dice il settimo comandamento che non si possono contraffare assegni, quindi non si possono falsificare. Anche le spese eccessive, interessante, e lo sperpero va contro il settimo comandamento. Ho acquistato, insomma, così, comprato. Due quintali di pomodori per farmi la pasta al sugo e me ne bastava 1 chilo, tutto il resto va a marcire. Ho fatto uno sperpero, spese eccessive, ho comprato 10 gioielli, 50 paia di scarpe, 30 palloni, 12 racchette, cosa che te ne fai dopo questa cosa? E un po', ecco qua, abbiamo gli armadi con dentro un coso, da volte repertori, che si potrebbe vestire squadre di calcio al completo con la panchina e tutto il resto. Insomma, aiutaci Gesù. A recare volontariamente un danno alla proprietà privata e pubblica, il vandalismo è contrario alla legge morale ed esige il risarcimento, un po' come e ancora ci dà ancora queste
Quindi
indicazioni.
fare i baffi alla Gioconda, cioè sarebbe
Sul patto originale,
qualcosa.
se non hai una buona mano di un
Potrebbe
buon pennello, potrebbe essere ritenuto qualcosa da risarcire.
cioè, è anche peccato, diciamo, oltre che vai dentro.
Eh sì, devono essere. Ancora, le promesse devono essere mantenute, i contratti osservati nella misura in cui l'impegno è preso in modo giusto. E i contratti, ancora, la giustizia commutativa e un po' tutte queste cose devono essere dopo risarcite quando non sono rispettati per dolo o un po' per frode o per. Anche un'altra cosa interessante, quel 2413, i giochi d'azzardo o le scommesse non sono in sé contrari alla giustizia. Ok? Però, continua il catechismo, diventano moralmente inaccettabili allorché privano la persona di ciò che le è necessario per far fronte ai bisogni propri e altrui. Uno che riceve la pensione se la va a spendere tutto in giochi d'azzardo, gratta e perdi, macchinette slot, o se gioca a briscola o ruba mazzo e si mangia tutto il coso, e serve lui per vivere o per la famiglia, fa una cosa moralmente inaccettabile, dice il Catechismo 2413. Anche la passione del gioco rischia di diventare una grave schiavitù, e infatti è già diventata una schiavitù di cui i psicologi fanno grossi affari. La ludopatia, e mi sembra che sia stata un po' chiamata.
Esatto, ludopatia, sì.
Truccare le scommesse o barare nei giochi costituisce una mancanza grave, a meno che il danno causato sia tanto lieve da non poter essere ragionevolmente considerato significativo da parte di chi lo subisce. Quindi imbrogli sui punteggi, quando hai contato le carte, quante ne hai prese tu da me? Erano 22, invece erano 10, quindi diciamo, avevi vinto la partita, dirò per te
Capito.
un'Ave Maria, giustificato Antonio se c'è questo imbroglio qua così. Però se diventa a giocare qualcosa di notevole o qualcosa di diventa, anche queste cose qui non vanno bene, bisogna essere onesti anche nel segnare i punteggi.
Quindi c'è un grande equilibrio, padre Giampiero, della dottrina sociale della Chiesa, cioè effettivamente vediamo che, insomma, se veramente la nostra società fosse regolata, ecco, su queste norme, con questa giusta visione, no, di quello che è male e quello che è bene, ecco, la nostra società sarebbe sicuramente molto migliore. Ecco. In questo senso, vedi, io vedrei anche appunto, no, un tentativo, no, dei cristiani, dei cattolici, di affrontare il discorso della politica, no? Perché effettivamente bisogna riconoscere che questa dottrina sociale della Chiesa è sana, è equilibrata, è giusta, è rispettosa dei comandamenti, ma anche delle necessità, abbiamo sentito, no? Cioè non è qualcosa di fazioso, ecco, o ideologico, è proprio questa dottrina sociale della Chiesa, una visione equilibrata dell'agire umano.
E ringraziamo il datore di ogni cosa buona e giusta che è il nostro Signore, veramente. Ringraziamo anche per questo, che continua ad aiutarci a dare tutte le indicazioni per incamminarci sulla strada che porterà a una felicità senza fine, che è il paradiso. Chiediamo questa grazia di poterlo anche noi conseguire. Chiediamo la possibilità di poterlo conseguire. Cari radioascoltatori, a parte di Antonio, Mosè, Fra Giampino, una santa giornata a tutti. Ave Maria a tutti.